Ad alta voce. Andrea Giordana legge Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Traduzione di Emilio Franceschini.
Avanzate, disse Montecristo a Franz. Ecco qui Luigi Vampa, che si dirà dispiaciuto dello sbaglio commesso. Franz si fece avanti e il capo dei banditi gli andò incontro di qualche passo.
Siate il benvenuto in mezzo a noi, eccellenza, gli disse.
Dov'è il prigioniero? Disse Franz guardandosi intorno con inquietudine. Non gli è accaduto niente, spero, disse il conte aggrottando la fronte.
Il prigioniero è di là,
disse Vampa mostrando con la mano il luogo oscuro davanti al quale passeggiava il bandito di guardia.
Vado io stessa ad annunciargli che è libero.
Il capo avanzò verso il luogo da lui indicato come prigione di Albert. Il conte e Franz lo seguirono.
Che fa il prigioniero?
Domandò Vampa alla sentinella.
Parola mia, capitano, rispose questi. Lo ignoro, è da più di un'ora che non lo sento muoversi.
Venite, venite, c'è lei, venite,
disse Vampa. Il conte e Franz salirono 7 o 8 scalini, sempre preceduti dal capo, che tirò un catenaccio e spinse una porta. Allora, al chiarore di una luce simile a quella che illuminava il columbarium, si poté vedere Albert, avvolto in un mantello prestato da un bandito, steso in un angolo. Dormire del sonno più profondo.
Accidenti, disse il conte con quel suo sorriso particolare. Non c'è male per un uomo che doveva essere fucilato domattina alle 7.
Vampa guardò con una certa ammirazione Albert che dormiva e si vide che non era rimasto insensibile a quella prova di coraggio.
Avete ragione, signor conte, disse. Questo giovane deve essere uno dei vostri amici.
E accostandosi ad Albert e toccandogli la spalla.
Eccellenza, disse. Vi dispiace svegliarvi?
Albert stese le braccia, si strofinò gli occhi e li aprì.
Ah, disse. Siete voi? Per Dio, avreste ben potuto lasciarmi dormire.
Stavo facendo un bellissimo sogno. Sognavo di ballare un galop dai Trollonia. Guardò l'orologio per controllare il tempo trascorso.
L'una e mezza del mattino, esclamò. Ma mi svegliate a quest'ora? Per dirvi che siete libero, eccellè.
Mio caro, disse Albert con perfetta prontezza di spirito, ricordatevi bene in avvenire di questa massima di Napoleone il Grande. Non mi svegliate che per le cattive notizie. Ah, se mi aveste lasciato dormire, avrei terminato il mio ballo e ve ne sarei stato riconoscente per tutta la vita.
Il mio riscatto è dunque stato pagato?
No, eccellè.
E allora, in che modo sono libero? Qualcuno... sì, insomma, a cui non posso rifiutare proprio nulla, è venuto a reclamarvi.
Fin qui?
Per Dio!
Questo qualcuno è una persona molto gentile. Albert guardò intorno a sé e scorse Franz.
Come? Disse. Siete voi, mio caro Franz, che spingete a tal punto la vostra devozione?
No, no, non io, rispose Franz, ma il nostro vicino, il signor Conte di Montecristo.
Ah, oh, perbacco, il signor Conte,
disse allegramente Albert accomodandosi la cravatta e i polsini. Siete un uomo veramente prezioso e spero vorrete considerarmi obbligato per tutta la vita, in primo luogo per la vicenda della carrozza e poi per questo. E così dicendo, tese la mano al conte, che rabbrividì nel porgergli la propria, ma tuttavia gliela diede. Il bandito osservò tutta la scena con aria stupefatta. Era evidentemente abituato a vedere i suoi prigionieri tremare davanti a lui, e ora ne aveva davanti a sé uno la cui scherzosa indole non aveva subito alcuna alterazione. Quanto a Franz, era molto contento che Albert, anche di fronte ad un bandito, avesse sostenuto l'onore nazionale.
«Mio caro Albert», gli disse, «se volete sbrigarvi, avremo ancora il tempo di andare a finire la notte dai Torlonia. Riprenderete così il vostro ballo al punto in cui l'avete interrotto, e non serberete alcun rancore al signor Luigi, che in tutta questa faccenda
si è comportato davvero galantuomo. Franz e Albert salutarono. Il conte uscì per primo. Albert lo seguì. Franz uscì per ultimo.
Vostra eccellenza ha forse qualcosa da chiedermi, disse Vampa sorridendo.
Sì, sì, lo confesso, rispose Franz. Sarei curioso di sapere qual era l'opera che leggevate con tanta attenzione quando siamo arrivati.
I commentari de Cesare. È il mio libro preferito.
Nella casa di Rue du Helder, in cui Albert de Morcerf aveva dato a Roma appuntamento al conte di Montecristo, tutto veniva preparato il mattino del 21 maggio per fare onore alla parola data dal giovane. Suonavano le 10:30. La vibrazione dell'orologio a pendolo non si era ancora spenta che la porta si aprì e Germain annunciò: Sua Eccellenza il conte di Montecristo. Il conte comparve sulla soglia vestito in modo estremamente semplice, ma di un'eleganza squisita.
Signor conte, disse Albert, stavo proprio annunciando la vostra visita ad alcuni dei miei amici riuniti in occasione della promessa che avete avuto la cortesia di farmi e che ho l'onore di presentarvi. Questi signori sono il conte di Château Renaud, la cui nobiltà risale ai 12 pari e i cui antenati hanno avuto posto alla tavola rotonda. Lucien Debré, segretario particolare del ministro dell'interno. Beauchamp, terribile giornalista, il terrore del governo francese, ma di cui forse, nonostante la sua celebrità nazionale, non avrete mai sentito parlare in Italia, visto che il suo giornale non vi può circolare. E infine il capitano Maximilien Morrel.
A quel nome il conte, che fino ad allora aveva salutato cortesemente, ma con una freddezza e una impassibilità tutta inglese, fece suo malgrado un passo in avanti. E un leggero rossore passò come un lampo sulle sue pallide guance. «Il signore porta l'uniforme dei nuovi vincitori francesi», disse. «È una bella uniforme». Non si sarebbe potuto dire quale fosse il sentimento che dava alla voce del conte una così profonda vibrazione e faceva brillare suo malgrado i suoi occhi, così belli, limpidi e sereni, quando non aveva alcun motivo per velarli.
«Ebbene, signore!» «Sotto quell'uniforme batte uno dei cuori più coraggiosi e più nobili dell'esercito», disse Albert.
«Ah, signor Visconte», interruppe Morrel.
«No, lasciatemi dire, capitano», continuò Albert. «Siamo appena venuti a conoscenza di un tratto così eroico del signore che, sebbene io lo veda oggi per la prima volta, da lui reclamo la cortesia di poterlo presentare come mio amico».
E si sarebbe potuto, anche a queste parole, notare in Montecristo quello strano sguardo fisso, quel rossore fuggevole e quel leggero tremore della palpebra che in lui tradiva l'emozione.
«Ah, il signore ha un cuore nobile», disse il conte.
«Tanto meglio».
Quella specie di esclamazione, che corrispondeva piuttosto al pensiero del conte che al discorso appena fatto da Albert, sorprese tutti, ma soprattutto Morrel, che guardò Montecristo con stupore, ma allo stesso tempo il tono della voce era stato così dolce e, per così dire, soave, che per quanto strana fosse apparsa quell'esclamazione, non c'era alcuna ragione di restarne offesi.
Château Renaud, con l'abitudine alla gente e la limpidezza del suo colpo d'occhio aristocratico, aveva studiato Montecristo mentre parlava e sussurrò a Morrel. «In verità, Albert non ci ha ingannati. È un personaggio singolare, questo conte. Che ne dite, Morrel?»
«In fede mia», rispose questi, «ha lo sguardo franco e la voce simpatica.
È così, mi piace, malgrado la bizzarra riflessione fatta sul mio conto».
«Signori», disse Albert, «Germain mi avverte che la colazione è pronta. Mio caro conte, permettete che vi faccia strada».
E passati in silenzio nella sala da pranzo, ciascuno si mise al suo posto.
«Signori», disse il conte sedendosi, «permettete una confessione che mi farà da scusa per tutte le sconvenienze che potrò commettere. Sono straniero, ma straniero a tal punto che questa è la prima volta che vengo a Parigi. La vita francese mi è dunque perfettamente sconosciuta, non avendo fino ad ora fatto esperienza che della vita orientale,
la più antitetica alle buone tradizioni parigine. Vi prego perciò di scusarmi se troverete in me qualche cosa di troppo turco, o di troppo napoletano, o di troppo arabo. Detto ciò, signori, possiamo fare colazione.
In che modo ha parlato?
Mormorò Beauchamp. È decisamente un gran signore. Un gran signore straniero,
soggiunse Debré.
Un gran signore di ogni paese, signor Debré,
disse Chateau Renaud.
Quando Albert si trovò solo con il conte di Montecristo, gli disse: «Signor conte, permettetemi di esordire nel mio compito di cicerone con il darvi un saggio dell'appartamento di uno scapolo. Abituato ai palazzi italiani, sarà per voi non piccola cosa calcolare in quanti metri quadrati possa vivere un giovane parigino che ha la fama di non essere male alloggiato». Albert introdusse il suo ospite nel salone, tappezzato di capolavori di pittori moderni. Albert supponeva di poter mostrare, almeno questa volta, qualcosa di nuovo allo strano viaggiatore. Ma con sua grande sorpresa, questi, senza avere bisogno di guardare le firme, alcune delle quali, tra l'altro, riportavano soltanto le iniziali, a ciascuna opera assegnava subito il nome dell'autore, e in modo tale che era facile accorgersi che non solo gli erano noti i nomi di questi autori, ma che aveva studiato e apprezzato ciascuno di questi talenti. Dal salone passarono poi alla camera da letto. Era un modello di eleganza e di gusto severo. Non vi era che un solo ritratto, ma firmato Leopold Robert, risplendente in una cornice d'oro massiccio. Questo ritratto attirò subito l'attenzione del conte di Montecristo, perché attraversò con passo rapido la stanza e si fermò di colpo, davanti ad esso. Era il ritratto di una giovane donna, dai 25 ai 26 anni. Carnagione scura, sguardo ardente ma velato. Portava il costume pittoresco delle pescatrici catalane, con il corsetto rosso e nero e spille intarsiate d'oro nei capelli. Guardava il mare, e l'elegante profilo si stagliava sul duplice azzurro delle onde e del cielo. Una porta laterale si aprì e Montecristo si trovò di fronte al conte di Morcerf in persona. Era un uomo fra i 40 e i 45 anni, ma ne dimostrava almeno 50. I baffi e i sopracigli neri contrastavano stranamente con i capelli quasi bianchi tagliati a spazzola, secondo l'uso militare. Era vestito in borghese e portava all'occhiello un nastro le cui strisce a diversi colori indicavano gli ordini di cui era decorato. Quest'uomo entrò con passo elegante, ma con una sorta di premura. Montecristo lo vide avanzare senza muovere un passo. Si sarebbe detto che i suoi piedi fossero inchiodati al parquet e gli occhi sul viso del conte di Morcerf. «Padre mio», disse il giovane, «ho l'onore di presentarvi il conte di Montecristo, quel generoso amico che ho avuto la fortuna di incontrare nelle difficili circostanze che conoscete. Signore, voi siete il benvenuto fra noi», disse il conte di Morcerf, salutando Montecristo con un sorriso. «Nel salvare l'unico mio erede avete reso alla nostra famiglia un servigio che merita la nostra eterna riconoscenza». Dicendo queste parole, il conte di Morcerf indicò una poltrona a Montecristo, mentre egli stesso si sedette di fronte alla finestra. «È un grande onore per me», disse Montecristo, «essere messo in relazione fin dal primo giorno in cui sono giunto a Parigi con un uomo il cui merito eguaglia la reputazione, e per il quale la fortuna, giusta una volta tanto non ha commesso errore. Ma non ha essa ancora un bastone da maresciallo da offrirvi?
Oh, replicò Morcerf arrossendo un poco, io ho lasciato il servizio, signore. Nominato pari sotto la restaurazione, partecipai alla prima campagna, agli ordini del maresciallo di Bourmont. E chissà ciò che sarebbe accaduto se la dinastia primogenita fosse rimasta sul trono. Ma la rivoluzione di luglio, a quanto sembra, era abbastanza gloriosa per potersi permettere di essere ingrata, e lo fu per tutti i servizi che non datavano dal periodo imperiale. Chiesi dunque le dimissioni, perché quando uno si è guadagnato le spalline sul campo di battaglia, non sa assolutamente come muoversi sul pavimento sdrucciolevole dei saloni. Ho lasciato la spada e mi sono buttato in politica. Mi dedico all'industria e allo studio delle arti utili. Nei 20 anni in cui sono rimasto in servizio ne avevo il desiderio, ma non ne avevo avuto il tempo. Sono queste idee che dimostrano la superiorità della vostra nazione sugli altri paesi, signore, rispose Montecristo. Gentiluomo di grande casato, possedendo una grande fortuna, avete inizialmente voluto guadagnarvi i primi gradi come soldato semplice, la qualcosa è molto rara. Quindi, divenuto generale pari di Francia, commendatore della Legion d'Onore, acconsentite a cominciare un secondo noviziato senz'altra speranza, senz'altra ricompensa che quella di essere un giorno utile ai vostri simili. Ah, signore, ecco ciò che può veramente dirsi una bella cosa. Dirò anche di più. Sublime.
Ahimè, continuò lo straniero, noi non ci comportiamo così in Italia. Cresciamo secondo la nostra razza e la nostra specie e conserviamo la stessa corteccia, la stessa statura e dirò anche la stessa inutilità per tutta la nostra vita.
Ma, signore, rispose il conte di Morcerf, per un uomo del vostro merito l'Italia non può essere vostra patria e la Francia vi accoglie a braccia aperte. Rispondete alla sua chiamata. La Francia di solito accoglie generosamente gli stranieri.
Padre mio, disse Albert con un sorriso, si vede bene che non conoscete il signor Conte di Montecristo. Le sue soddisfazioni sono al di fuori di questo mondo. Egli non aspira agli onori. Gliene basta quel tanto che gli possa procurare un buon passaporto.
Ecco la cosa più giusta che abbia mai sentito sul mio conto, replicò Montecristo, con uno di quei sorrisi che un pittore non sarà mai in grado di dipingere.
Ecco finalmente mia madre, esclamò Albert. Infatti Montecristo, volgendosi di scatto, vide la signora di Morcerf all'entrata della sala, sulla soglia della porta opposta a quella attraverso la quale era entrato il marito, immobile, pallida. Appena Montecristo si volse dalla sua parte, lei lasciò cadere il braccio che, non si sa perché, aveva appoggiato sullo stipite dorato. Stava là da qualche secondo e aveva ascoltato le ultime parole pronunciate dall'ospite. Questi si alzò e salutò con deferenza la contessa che si inchinò a sua volta, muta e cerimoniosa.
Mio Dio, signora, che avete? Domandò il conte.
State poco bene, madre mia, esclamò il visconte lanciandosi incontro a Mercedes. Lei ringraziò entrambi con un sorriso.
No, disse, ma ho provato una certa emozione nel vedere per la prima volta colui senza il cui intervento ora saremmo sopraffatti dalle lacrime e dal lutto. Signore,
continuò la contessa, avanzando con la maestà di una regina. Vi devo la vita di mio figlio, e per questo favore vi benedico. Vi sono grata del piacere che mi procurate offrendomi l'occasione di ringraziarvi con la mia benedizione, vale a dire dal profondo del cuore. Il conte si inchinò di nuovo, ma più profondamente della prima volta. Era ancora più pallido di Mercedes. «Signora», rispose, «il signor conte e voi mi ricompensate troppo generosamente per un'azione semplicissima. Salvare un uomo, risparmiare un tormento a un padre, avere cura della sensibilità di una donna, ciò non si chiama fare un'opera buona, ma fare un atto di umanità». A quelle parole, pronunciate con una dolcezza e una gentilezza squisite, la signora di Morcerf rispose con tono grave: «È una fortuna per mio figlio, signore, l'avervi per amico, e ringrazio Iddio che ha così disposto». E Mercedes alzò i begli occhi al cielo con una gratitudine così infinita che al conte parve di vedere brillare due lacrime. Il signore di Morcerf le si avvicinò. «Signora», disse, «ho già fatto le mie scuse al signor conte per essere obbligato a lasciarlo. Vi prego di rinnovargliele. La seduta si è aperta alle 2, ora sono le 3, e io sono obbligato a parlare. Andate, signore. Cercherò di far dimenticare la vostra assenza al nostro ospite», disse la contessa con lo stesso tono cortese. «Il signor conte», proseguì la contessa rivolgendosi a Montecristo, «vorrà farci la grazia di passare il resto del giorno con noi?» «Grazie, signora. Vi sono, credetemi, riconoscente nel modo più profondo per la vostra offerta. Ma questa mattina sono giunto alla vostra porta direttamente dalla mia carrozza, e non so come e dove mi abbiano sistemato qui a Parigi. Allora, avremo questo piacere un'altra volta? Ce lo promettete?» domandò la contessa. Montecristo si inchinò senza rispondere, ma il gesto poteva passare per un consenso. «Allora, non vi trattengo, signore», disse la contessa, «poiché non voglio che la mia riconoscenza diventi inopportuna o indiscreta». Quando Albert ritornò da sua madre, trovò la contessa nel boudoir, sprofondata in una poltrona di velluto. Tutta la stanza, immersa nell'ombra, non lasciava scorgere che qualche sfavillante pagliuzza dorata applicata a qualche vaso o agli angoli di qualche cornice. Albert non poté vedere il volto della contessa, nascosto sotto la nube del velo che aveva avvolto attorno ai capelli come un'aureola di vapore. Ma gli sembrò che la sua voce fosse alterata. Distinse anche, fra il profumo delle rose e dei tulipani, la traccia aspra e mordente dei sali d'aceto in una delle tazze cesellate del caminetto. Infatti, la boccettina della contessa, tolta dal suo astuccio di zigrino, attirò l'attenzione e risvegliò l'inquietudine del giovane. «Soffrite, madre mia!» gridò entrando. «O vi siete sentita male mentre io non c'ero?»
«Io? No, Albert, no, ma vedete, queste rose, queste tuberose, questi fiori d'arancio emanano ai primi caldi, ai quali non si è ancora abituati, dei profumi così intensi».
«Allora, madre mia», disse Albert portando la mano al campanello, «bisogna farli portare in anticamera. Siete davvero indisposta, anche poco fa, quando entraste, eravate molto pallida».
«Ero pallida, voi dite, Albert?»
«Di un pallore che vi sta a meraviglia, madre mia, ma non per questo ha spaventato meno mio padre e me».
«Vostro padre ve ne ha parlato?» domandò con vivacità Mercedes. Entrò un cameriere, chiamato dal suono del campanello tirato da Albert.
«Portate questi fiori in anticamera o nella stanza della toilette», disse il visconte. «Fanno male alla signora contessa».
Thank you.
Che nome è mai quello di Montecristo? Chiese la contessa quando il cameriere uscì portando via l'ultimo vaso di fiori. È il nome di famiglia, di una terra, o un semplice titolo? È, credo, un titolo, madre mia, e niente di più. Il conte ha comprato un'isola nell'arcipelago toscano e ha, per quanto ha detto egli stesso questa mattina, fondato una commenda. Quindi dite... Dico che Montecristo è un'isola in mezzo al Mediterraneo, senza abitanti, senza guarnigione, asilo di contrabbandieri di tutte le nazioni, di pirati di tutti i paesi. Chissà che questi degni trafficanti non paghino al loro signore il diritto di asilo.
È possibile, disse la contessa pensierosa.
Ma non importa, riprese il giovane. Contrabbandiere o no, ne converrete, madre mia, perché l'avete visto. Il signor conte di Montecristo è un uomo notevole e avrà i più grandi successi nei salotti di Parigi. E questa mattina da me ha iniziato il suo ingresso in società, destando in tutti ammirazione, perfino in Chateau Renaud.
E quest'uomo ha stretto amicizia con voi, Albert? Domandò con un tremito nervoso.
Credo di sì, signora.
E voi? Lo amate anche voi?
Egli mi piace, signora. Che ne dica Franz d'Épinay, che lo voleva far comparire ai miei occhi come un uomo uscito dall'oltretomba?
La contessa ebbe un brivido di terrore. Albert, disse con voce alterata,
io vi ho sempre messo in guardia dalle nuove conoscenze. Ora siete un uomo e potreste dar consigli a me, tuttavia vi ripeto, siate prudente, Albert.